qua?
Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Primo marzo, poi in manifesto e poi in studio, in diretta a Radio Sonar Mangia Radio per una puntata ancora più antifascista del solito.
Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Buonasera a tutte e tutti. Eccoci trovati nella consueta puntata di Mangia Radio, qui dallo studio di Radio Sonar nel San Papier a San Giovanni. Stasera la puntata si apre diversamente, si apre in una maniera speciale. Si apre con un piccolo intro antifascista, militante, grazie alla giornata di oggi, grazie alla meravigliosa presenza in piazza di tutti gli antifascisti e gli antifascisti romani, tra cui ovviamente compagni e compagne di Radio Sonar, possiamo darvi un piccolo aggiornamento di quello che è stato questo intenso pomeriggio. Un pomeriggio di chiusura di campagna elettorale, un pomeriggio in cui volevano regalare tutte le piazze e tutte le strade a chi il popolo, a nostro giudizio, non lo rappresenta, non lo rappresenta nemmeno un po'. E allora, sfidanti della chiusura del, se così si può chiamare, percorso di campagna elettorale di Casa Pound, in piazza oggi, non al Pantheon, perché non ci hanno fatto arrivare, blondando la città e addirittura chiamando zone confinate in cui vietare completamente il diritto a manifestare, ma da Torre Argentina anche gli antifascisti, anche noi, compagni e compagne, ci siamo riuniti. Purtroppo non potevo essere in piazza oggi, ma allora ho deciso di fare la mia parte così. La voce di Mangia Radio per la prima parte della trasmissione diventa un piccolo notiziario dei comunicati e delle notizie riguardanti oggi il nostro corteo. E allora cominciamo con l'apertura della giornata, quando la piazza è stata vietata dalla questura, quando il divieto di manifestare è stato imposto da parte delle forze dell'ordine, non ovviamente ai fascisti, ma a noi, a chi invece continua a fare resistenza e continua a chiamarsi nella lotta antifascista sempre presente. E allora inizio a leggervi il comunicato che chiama oggi la manifestazione, il presidio inizialmente e che poi è riuscito a diventare corteo nelle ultime ore della sera. E allora, in linea di continuità con la condotta dimostrata nelle ultime settimane delle istituzioni italiane, la Questura di Roma vieta qualsiasi manifestazione non preavvisata, minacciando di identificare e sanzionare chiunque non sia autorizzato. La Questura vuole garantire il diritto d'espressione delle idee elettorali e a ciascuna organizzazione politica legalmente riconosciuta, incluse quindi le organizzazioni di estrema destra come Casa Pound e la Lega Salvini, responsabili ultimamente, soprattutto lo sottolineiamo, di accoltellamenti e tentati omicidi come quello per mano di Luca Traini, e non solo ultimamente, ma anche ripetutamente ultimamente. La paventata democrazia o diritto di parola per la Questura di Roma difende e appartiene ad una retorica che non ci convince e che vogliamo rispedire al mittente con forza. Le organizzazioni di estrema destra e i loro portavoce non devono avere il diritto di parola. I loro messaggi portano nel nostro paese ad una guerra insensata tra sfruttati, esodati, derubati dallo Stato, impoveriti dalle leggi, lacrime e sangue. Quelli che dobbiamo combattere sono i responsabili del nostro impoverimento, coloro che stanno seduti sulle poltrone del potere e che vogliono impedirci di manifestare oggi. Minniti, il prefetto, la questura di Roma e chiunque minaccia rappresaglie per chi scende in piazza e non è democratico, ma è il volto peggiore dell'Italia. Non vogliamo permetterci di scendere in piazza perché noi denunciamo ogni giorno il fascismo e la violenza istituzionale, a partire dallo sdoganamento dei gruppi neonazisti e dalla legittimità che gli si concede. La manifestazione di Macerata ha dimostrato che le piazze le fanno le donne, gli uomini che le attraversano, la determinazione di chi vuole esprimere, nonostante i divieti, il loro dissenso alla deriva dell'odio che sta prendendo l'Italia attraverso la campagna elettorale più scandalosa di sempre. A Macerata hanno deciso i cittadini quando e come manifestare contro Luca Traini, la Lega di Salvini, Casa Pound e Forza Nuova. Oggi tocca a noi. Oggi è giusto che tutte le persone stanche di questa campagna elettorale, stanche della retorica buonista, stanche delle parole d'odio che attraversano le televisioni e i giornali, stanche dello sciacallaggio quotidiano sulle nostre vite, scendano in piazza per esprimere il proprio dissenso. Che trascineranno fuori dalla piazza? Ci trascineranno fuori dalla piazza? Sarà l'emblema della democrazia di cui si stanno facendo difensori. Ad aspettarvi non ci sarà solo tutta la città, ma anche tutta la stampa, a cui chiederemo di venire a trasmettere questo scempio e a testimoniarlo. Questo, con qualche aggiunta personale di commenti perché sfugge, era il comunicato uscito oggi pomeriggio, poco prima della manifestazione, che quindi è diventato presidio e che non ha accettato il divieto di scendere in strada. E allora, poco più tardi, viene confermato intorno alle 5 la presenza in piazza. Siamo in piazza, Roma non lascia spazio a nessun tipo di fascismo. Roma è antifascista, raggiungeteci a Largo Argentina. Con le prime foto di questo meraviglioso striscione che ribadisce: allerta antifascista contro ogni razzismo e sessismo 1980-2018. E poi ancora degli aggiornamenti intorno alle 6 del pomeriggio, in cui si invitano nuovamente tutte le compagne e compagni e tutta Roma a scendere in piazza, a raggiungerci a Largo Argentina, perché continuiamo ad essere tanti e tante, mentre quelle che poi sono state le presenze alla chiusura del comizio di Casa Pound al Pantheon non erano sicuramente così numerose. Durante il pomeriggio esce un comunicato molto rapido su Dinamo Press, che però aggiorna: centinaia di antifascisti e antifasciste stanno sfidando il divieto della questura a manifestare nel centro di Roma. Vogliono impedire che i fascisti di Casa Pound continuino a propagandare odio. Ma i manifestanti adesso sono tanti e tanti a Largo Argentina. L'invito è di raggiungerci tutti e tutte, quanto prima al concentramento, scusate, stasera in papero. Contro ogni fascismo, nessuna paura, nessun passo indietro. Seguiranno aggiornamenti. E allora gli aggiornamenti ovviamente sono pervenuti, perché poi più tardi il presidio è riuscito a sciogliersi e a partire in un piccolo corteo. Ovviamente abbiamo dovuto aspettare la fine del comizio dei fascisti, che però, come è finito, è diventato un corteo che per le strade della nostra città, con lo striscione in testa, si è ripreso una piccola parte delle strade, arrivando a camminare sino sul Lungotevere, dove poi, ovviamente, essendo anche tardi, perché tutto questo era più o meno verso le 8, si è sciolto. Si è sciolto e alla sciolta del corteo esce l'ultimo comunicato sulla pagina che ha chiamato l'appuntamento antifascista di oggi, in cui si dice: il corteo è finito, la piazza antifascista romana si dà appuntamento a domani a Prima Valle per contestare il fascista Fiore e la sua organizzazione criminale, Forza Nuova. Quindi invitiamo tutte e tutte domani all'Assemblea Popolare Antifascista di Prima Valle, venerdì 2 marzo, ore 21:30, appuntamento in piazza Mario Salvi o Clemente XI. E poi, dato che le notizie corrono veloci, la felicità della forte presenza antifascista è immediatamente stata turbata dai comunicati e le notizie uscite che millantano denunce a tutti coloro che hanno preso parte al corteo e hanno preso parte anche alla, diciamo, presa delle strade, piccola camminata in cui si accusano i manifestanti e le manifestanti, ovviamente oltre alla manifestazione non autorizzata, ma di aver intralciato il traffico. E allora, tanto per leggere uno degli articoli, come al solito, di una stampa fortemente schierata e fortemente di parte, purtroppo, che si scorda che l'antifascismo è un dovere di tutte e tutte, non solo perché scritto nella nostra Costituzione e ribadito nel passato anche dal Presidente della Repubblica Pertini, ma bensì perché di coscienza di ogni italiano e di ogni italiana che oggi deve la sua libertà a quello che è stata la resistenza al fascismo e all'antifascismo, che hanno ancora oggi tanti figli e figlie che ringraziano di avere in seno questa potente valore e forza data dall'antifascismo, non è portata dai media, ma esce un articolo su Repubblica intitolato così: Roma, Casa Pound, al Pantheon, gli antifascisti in piazza, l'estrema destra non ha diritto di parola. Ovviamente foto del nostro bellissimo striscione, sottotitolo, ancora accettabile, si chiude senza incidenti la manifestazione degli antagonisti per contestare il comizio dei fascisti del terzo millennio, che continuiamo a ribadire sono fascisti del terzo millennio e non li virgolettiamo, e continuiamo a ribadire che i violenti sono loro, gli assassini come le guardie, i carabinieri sono sempre loro, e soprattutto i violenti carichi di odio che fomentano la guerra tra poveri sono sempre loro, non siamo mai stati noi, e la storia e il presente ne sono la dimostrazione, come appunto la manifestazione pacifica di oggi. Continuo a leggere l'articolo di Repubblica, salto però per scelta le prime righe, in quanto anziché parlare della resistenza di oggi, c'è un grandissimo cappello con nomi e informazioni non della resistenza, bensì della manifestazione di chiusura campagna di Casa Pound. E allora, questa non ci interessa, l'articolo l'inizio da qui. Gli antifascisti, invece, si sono ritrovati a largo Argentina, come annunciato attraverso i social network. Circa 200 attivisti dei collettivi di sinistra universitari, eravamo sicuramente di più, ma come al solito la censura c'è, dei movimenti di lotta per la casa e, io aggiungerei, di tutti i cittadini e le cittadine, e non cittadini e cittadine, ma antifascisti e antifascisti romani, a prescindere dalle etichette dei luoghi, hanno esposto striscioni con le scritte «Allerta antifascista contro ogni razzismo» e «Roma è antifascista». L'area è presidiata da diversi blindati delle forze dell'ordine e mezzi idranti, come ormai consuetudine. All'arrivo dei manifestanti la polizia ha formato un cordone con agenti in tenuta antisommossa. Il corteo si è concluso senza incidenti e le persone radunate in piazza sono ormai rimaste a manifestare per le strade fino a fine comizio di Casa Pound al Pantheon. Quindi poi si sono mosse in corteo in direzione di Piazza San Cosimato. La questura ha fatto sapere che, ed ecco qua il notizione di chiusura serata, che i partecipanti alla manifestazione verranno denunciati per omesso preavviso e sanzioni per blocco stradale. Ovviamente il comunicato delle forze dell'ordine era molto più colorato e molto più calzante, ma noi, come fascisti, la parola a loro non amiamo dargliela, e non amando dargliela, stasera continuiamo a ribadire: Roma è antifascista e tutte noi le siamo. La mia voce è stasera ancora più avvelenata perché i fascisti prendono parola anche nelle periferie dove non ci stanno e non si fanno vedere, dove come topi di fogna escono quando non c'è nessuno e in piena notte per attaccare due striscioni o in pieno orario lavorativo, perché la gente il culo se lo fa anche in periferia andando a lavorare, e strumentalizzano poveri, ma sottolineo il povere stasera, sottolineo il femminile, donne e uomini in difficoltà, etichettandoli e manipolando la loro vita e le loro informazioni, come ha fatto Salvini proprio ieri a Torbella Monaca. E allora stasera, dove inneggiamo all'antifascismo, inneggio anche a saper guardare, ad andare oltre le dichiarazioni false e a metterci faccia e piede, se volete dire le cose, sempre nei quartieri, come c'è chi lo fa, c'è chi le storie le sa davvero e non le usa per una manciata di voti che speriamo tutte e tutti non arriveranno. Potrei dilungarmi oltre, ma come sapete, nella radio già così tante parole sono troppe, e allora direi che vi mando una traccia eclettica stasera, come questa trasmissione, che inizia con una parentesi di racconto antifascista e proseguirà, non so bene, non so come, nel tentativo di scaldare sicuramente questo inverno. E allora, eclettica perché il CD stasera non è un album completo, per me è un CD misto che ricorda un viaggio, beh, molto molto carico, come questa puntata, e che ha una colonna sonora sicuramente di tanti generi diversi. E la prima traccia con cui partiamo è questa qui. Direi che i toni li abbiamo alleggeriti un bel po', così. Ovviamente questa canzone non era riferito ad alcuno dei personaggi purtroppo citati prima, ma chissà, magari era riferito a qualcuno degli antifascisti presenti in piazza oggi. Non lo sapremo mai sicuramente su queste frequenze, ma quello che sapremo è che siamo sempre in diretta dallo studio di Radio Sonar qui al Saint Papier con Mangia Radio. Che forse è ora che inizi a parlare di cucina. Ebbene, la cucina che ho immaginato stasera per voi è una cucina eclettica, come la musica che ascolterete. È una cucina semplicemente che ragiona su: ma che si mangia quando fa freddo? Con questo gelo, con queste temperature e soprattutto con la neve che c'è stata i giorni scorsi? Beh, sicuramente nelle varie parti del mondo la cucina cambia assai, come cambiano le ricette anche all'interno del nostro paese. Ricette che ovviamente noi vogliamo dare nella fetta del popolare, delle ricette della tradizione, quelle che fanno la resistenza, quelle che ad esempio mi hanno insegnato quel meraviglioso popolo, perché secondo me ho un popolo meraviglioso, denotava in Val di Susa, dove il freddo, quello vero, l'ho sentito in più di un'occasione, ma che tra compagni e compagne, lotte e resistenze, ci si scalda facilmente, magari a suon di polentate, oppure vini rossi e taglieri di toma. O chissà, magari ve lo racconto con le ricette della mia nonna, quella che veramente sapeva scaldare i cuori degli inverni, non solo nelle cene delle feste, ma anche così, quando di soppiatto riuscivi a convincere i tuoi genitori a lasciarti da lei e ti coccolava con un bel ragù fatto in casa, oppure semplicemente le polpette di bollito ripassate al pomodoro e che prevedevano aver mangiato un brodo di bollito prima, che chissà, magari rimane e ci si fa una bella stracciatella. Sapete tutti cos'è una stracciatella e soprattutto come si fa? Secondo me, i più giovani e le più giovani ascoltatrici di questa trasmissione forse qualche dubbio ce l'hanno e allora restate in ascolto perché più avanti passeranno le ricette. Oppure di che si potrebbe parlare sui cibi invernali? Beh, sicuramente di zuppe e minestre e soprattutto qual è la differenza tra una zuppa e una minestra? Boh, chi lo sa, lo scopriremo più avanti, lo scopriremo quando inizieremo, capitolo per capitolo, a sciolinare qualche ricetta su tutto quello che vi ho appena citato. Ma sicuramente è ora di sentirci un'altra canzone. Le parole fino ad ora sono state veramente tante, molte di queste antifasciste come questa radio, questa voce e questa ovviamente tutta situazione romana che oggi è scesa in piazza, lo continuerò a ricordare, penso, per tutta la trasmissione, e come lo è il mio anche quartiere d'appartenenza. E allora stasera un grande saluto a Torbella Monaca, un grande saluto a chi come Alessandra da lì ci sta ascoltando su queste libere frequenze. E poi musica.
Sei la mia chitarra, piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava nella sabbia infocata ed io non so perché. Non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora. Se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei liquori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso, non ti ho mai baciata.
Allora no, non c'è più Agnese seduta sul manubrio, bensì c'è Mangia Radio in onda sempre su Radio Sonar, che stasera vi manda musica un po' così. Lo so, tante e tanti di voi staranno dicendo musica un po' de merda. Avete sempre ragione, io continuo a rinnovare ai musicisti o gli amatori di musica o ai DJ o a chi ama fare selezioni che ci ascolta a venire qui in studio il giovedì sera alle 21 a farmi compagnia. Perché ve lo confesso, la musica non è il mio forte, la cucina sì. E allora, come l'antifascismo lo è, stasera parlo di questo e la musica va accontentate fino a che non manderete magari qualche suggerimento. Dove? Ovviamente sulle pagine Facebook di Radio Sonar, sulla pagina Facebook di Mangia Radio, oppure sui contatti, quelli telefonici, ovviamente il mio per chi ce l'ha, o quello di Radio Sonar 338-9293-376. Chiusa questa parentesi, è ora di dare ricette di qualcosa che vi ho lasciato in sospeso. E allora, prima di affrontare il temone della trasmissione, minestra o zuppa, direi che ci concediamo una parentesi che racconta anche qualcosa che è avvenuto qui nel Saint-Papier. Ebbene, la polenta. Apriamo questa parentesi ringraziando ancora la grandissima partecipazione e apprezzamento che c'è stato la scorsa settimana nel weekend di iniziative che si è tenuto qui, sempre su Radio Sonar, sempre con sempre in diretta su Radio Sonar e sempre negli spazi del CSA Saint-Papier, quando per l'iniziativa a benefit del corteo di Valerio Verbano che si è tenuta qui sabato scorso, perché ricordiamo, giovedì non eravamo in diretta per il corteo di Valerio Verbano, altro importante appuntamento antifascista di questa città, in cui come radio eravamo presenti anche in diretta. Ecco, sabato vi stavamo qui con una bellissima iniziativa che a un certo punto ci ha avuto la parentesi cena a cura di Mangia Radio, con un super polentone che devo dire è stato molto apprezzato. E allora, com'era fatto? Beh, in questo caso polenta gialla, non polenta bianca, non quella un po' più morbida che amano nel nord, ma una potente e corposa polenta gialla, quindi cotta con sacrosanta pazienza e aiuto di braccia vigorose per girare e girare, e poi condita con due varianti che potevano facilmente diventare tre. Una variante più carnivora, una bella polenta al sugo di spuntature, spezzatino e salsicce di maiale, una cosina leggera insomma, con sugo di pomodoro, fatto così, senza farci mancare nulla, con un soffrittino di cipolla e puntina di pepe e foglia di lauro, poi aggiunta la carne fatta rosolare, annegata di vino rosso e poi completata con la polpa di pomodoro, quindi pelati, fatti a pezzi e messi nel pentolone, e in aggiunta una passata, una delle mie, quella fatta in casa, lasciata bollire per almeno 2 ore e poi servita sul polentone caldo, spolverata a piacimento con parmigiano e pecorino. E poi seconda variante con una bella polenta però vegetariana, fatta di crema di broccolo verde e broccoletti siciliani, ripassati prima in padella dopo averli lessati ovviamente con aglio e peperoncino, e poi emulsionati insieme con un po' dell'acqua di cottura e un altro po' di olio, e a quel punto serviti sulla polenta calda con qualche frammento di broccolo ancora un po' intero e non frullato per dare anche lì qualche contrasto di consistenza, e una grandissima e ricca spolverata di pecorino, che facilmente diventava, senza pecorino, variante vegana. Ma ovviamente questi non sono gli unici modi per fare la polenta, anzi, ve la devo confessare, non sono nemmeno le due ricette che io preferisco della polenta. E allora ve ne do altre due di ricette per un condimento d'eccellenza. Una abbastanza classica, fatta con formaggio, Magari Toma, Gorgonzola, cioè un formaggio che ha il suo corpo, il suo sapore, ma di quelli che si sciolgono facilmente, e poi una spadellata di funghi. Ovviamente porcini, se potete e se ne avete, ma essendo noi gente popolare, un qualunque fungo di bosco raccolto, se lo sapete fare, o anche comprato fresco. E allora preferiamo i Pleus, che gli champignon hanno più sapore e più carattere. Li facciamo saltare velocemente in padella con aglio, olio e peperoncino e poi, quando il formaggio si è sciolto col calore della polenta, li versiamo sopra e va sicuro, è un'alternativa molto buona e molto interessante. Oppure un'altra, una un po' più golosa, che richiede un po' più di tempo perché ha sempre di base le salsicce, questa volta che però vanno sgranate in padella dopo aver levato la loro buccia, fatte saltare a vostro piacimento o con aglio o con cipolla, a seconda dell'abbinamento che preferite, con una bella dadolata di zucca che aggiungete dopo un po' che le salsicce si sono fatte rosolare, che hanno lasciato il loro bel sapore di grassetto all'interno dell'olio che avete ovviamente aggiunto nella padella. Quindi, dadolata di zucca all'interno della padella con le salsicce e o aglio cipolla, io preferisco la cipolla perché a questo punto lo faccio, sì, lo faccio, spadellate con un goccetto di vino rosso, stavolta è un goccetto, lo lasciate evaporare. E poi mandate in cottura con un coperchio, aggiungendo solo se serve un po' di brodo vegetale, ma questo lo capite dalla consistenza della vostra zucca. Se è bella dura e compatta non serve, se è di quelle, scusate, il contrario, se è di quelle morbide non serve il brodo, se è di quelle belle dure e compatte, magari per cucinarlo sì. A un certo punto, quando vedete che gli ingredienti sono tutti cotti, levate un paio di mestolate, le frullate con un mini pimer, le aggiungete al composto e poi anche lì. Pronta la potenta, la servite, possibilmente su un piatto di legno o una bella spianatora alla romana, e poi ci versate sopra il condimento. Necessario qui è l'aggiunta di un formaggio, possibilmente direi un grana, perché il pecorino troppo sale con la salsiccia, e poi buon appetito! Questa era la parte sulle polente, di ricette direi che ve ne ho date un bel po', anche perché il tempo scorre, siamo già oltre mezz'ora di trasmissione e quindi è ora di sentirci un'altra canzone. Chiedo venia se non vi piacerà, ma chissà, magari a qualcuno sì.
Dale, Gabriele. Me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Soñar gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo, orilla al mar salado, una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra. De los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. De verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo en el bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano.
Altra traccia, sempre per farci compagnia, mentre andiamo avanti a parlare di ricette, antifascismo, resistenza popolare, qui sulle libere frequenze antifasciste di Radio Sonar con la trasmissione Mangia Radio, che è arrivata proprio al momento in cui vi deve raccontare di qualcosa per scaldare cuori e palati con il gran freddo che a Roma è arrivato in questi giorni, ma che attraversa l'Italia dal nord e sud nell'ultimo periodo. Allora abbiamo parlato di polente e adesso è il momento di parlare di minestre e zuppe? No, è il momento di parlare di brodo, perché tutti lo sapete fare il brodo? Lo fate ultimamente con questo gelo per scaldarvi? E soprattutto, una volta che avete fatto il brodo, che ci fate col brodo? E che carne ci mettete per fare il brodo? E soprattutto, ci mettete solo la carne? O fate il brodo di verdure? O perché no, un buon brodo di pesce? Non lo so quante e quanti di voi si sono cimentati nel brodo di pesce, quindi quello lo lasciamo come ultima parentesi. Cominciamo con la parentesi del brodo vegetale, che purtroppo per tanti è semplicemente un companatico, una di quelle cose come il pane che serve ed è funzionale da mangiare insieme a qualcos'altro. Beh, in realtà i minestroni di base sono brodi vegetali arricchiti che, ridotti al minimo di ingredienti, una patata, una cipolla, un pezzo di sedano e una carota, diventano la base di un buon brodo vegetale, a cui sicuramente la sottoscritta aggiunge una foglia di lauro e, perché no, i gambi del prezzemolo se sono rimasti nella dispensa e, come mi ha insegnato mia mamma, quello che c'è, perché se volete fare un brodo ricco mettete da parte qualche scarto di verdura, come quando lo fate col pesce. E allora magari qualche pulitura di broccolo ci può sempre stare, se non in eccesso. Quello che va evitato è semplicemente la verdura, quella amara. E quindi carote sì, pomodori sì, melanzane no, sono comunque amare anche se sciolte e soprattutto non sono di stagione. Quindi quando volete fare un buon brodo dovete aprire il frigorifero e guardare quello che c'è, ma di stagione. Perciò magari un torsolo di verza può andare, ma mi raccomando, non fatevi imbrogliare dai fruttivendoli che oggi hanno di tutto di più, comprese le zucchine di febbraio. Guardate bene magari un calendario o un lunario o gli appunti che ogni tanto Mangiaradio vi dà sulle frutte e le verdure di stagione, e con quello che c'è mettete a bollire l'acqua e lasciate andare un brodo. Quando lo filtrate ci potete fare tante cose, tra cui la pasta, la stracciatella, ma con le verdure sicuramente vengono delle meravigliose vellutate, creme, ma non solo. Ben strizzate e ben schiacciate sono la base di polpettine vegetali, perché la tradizione ci insegna quello che viene cotto nel brodo acquista un meraviglioso sapore, e perciò perché sprecarlo e lasciarlo solo come un contorno? Basta dargli un po' di spago, un po' di pane, un po' di pan grattato e dar forma a polpettine vegetali. Ovviamente chiudiamo qui la parentesi vegetariana e apriamo la parentesi carnivora. Come si fa il brodo di carne? Beh, tendenzialmente ci sono tre versioni. brodo di pollo quando stiamo male, con gli scarti di un pollo, con il pollo a pezzi o addirittura col petto di pollo per i più pigri. Beh, insomma, quello è il brodino dei malati, quello che si fa su e su. Diciamo che un buon brodo di carne viene fatto con due tipologie. Una è il bollito, pezzo di carne ovviamente bovina fatto apposta, perché di solito a tagliarlo a pezzi e venderlo a fettine è troppo duro, ma per colture lunghe invece si presta molto molto bene. Oppure la gallina. Oggi le galline noi purtroppo non le consideriamo tanto, ma una volta quello era il brodo del popolo, quando la gallina si faceva vecchia e faceva buon brodo. E io mi ricordo ancora quando da bambina me la ritrovavo nel piatto e andavi a caccia dell'ovetto, quello che doveva ancora diventare un uovo vero con la guscio chiara, tuorlo, ed era ancora un embrione d'uovo che era veramente buono cotto nel brodo. E che ci insegna che con un buon brodo di carne, quando resta, non ci si fa solo la pasta, capellini, tortellini, no. Ma ci si fa la stracciatella. E allora prendete appunti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sonar, perché vi spiego come si fa la stracciatella. Mentre lasciate sobbollire il vostro brodo, ovviamente filtrato da tutto quello che ci avete messo, che sia carne, che sia verdure, quando resta proprio l'acqua che tu dici era tanta, che ci faccio, ecco, ci fate la stracciatella, la mettete lì nella pentola a bollire e poi molto rapidamente prendete un piatto, ci aprite un paio di uova dentro e iniziate a sbatterle. Quando si sono belle schiumettate e mescolate a dovere tuorli e albumi, aggiungete 2 cucchiai di pan grattato, 2 di semolino e poi 2 di parmigiano, a seconda dei gusti, c'è chi anche uno, c'è chi anche non lo mette, 1 spruzzatina di limone, emulsionate bene il tutto e poi al volo lo buttate giù nella pentola col brodo che bolle, mescolate rapidamente e in pochissimo si cuoce e la servite ben calda. C'è chi, come la mia mamma, la serviva nella tazza e te la metteva insieme al cucchiaio come fosse così un antipastino, ma proprio leggero, eh? E insomma, questa era la perla della stracciatella. Il famoso semolino, che ce fai col semolino? Ecco, nella vita col semolino ci si fa la stracciatella, perlomeno qui, in quel di Roma. E poi, che ci si fa con la carne che v'è rimasta? Beh, ovviamente si ripassa al benché meglio, c'è chi la mangia lessa, ma c'è chi, come le sagge nonne tipo la mia, ci fa le polpette di bollito. Non tanto con la gallina che magari veniva usata per essere ricondita a mo' di insalata russa, anche se tutto era tranne che l'insalata russa e sicuramente la maionese non la vedeva manco di striscio, ma il bollito, questa carne un po' più ostica che si sfiletta, ecco, si sfiletta con sacrosanta pazienza. E poi, senza aggiungerci altro se non un po' di pane, si impasta, si lascia riposare in frigo, ci si aggiunge qualche pezzetto d'aglio, un po' di prezzemolo, si appolpetta e si cuoce. In bianco, al pomodoro, in umido, quindi con un po' di pomodoro ma non troppo, come preferite, e va sicuro, sono tra le più buone polpette che avete in giro. Ed ecco, per chiudere la parentesi brodo, eccola là, la parentesi brodo di pesce, quello più difficile, quello che, oh mio Dio, come si fa? Intanto, con gli scarti del pesce, le teste, le code, le lische, ecco, con quella roba lì si fa un brodo di pesce se vi occorre per un risotto, se ci volete accompagnare magari dei ravioli di pesce, di cernia. Ma se invece volete fare proprio la zuppa di pesce, beh, una buona cassetta di pescato al mercato, anche lì valutate i pesci che ci sono dentro, andate a guardare l'ordine di grandezza per capirne la cottura. Innanzitutto, se magari ci sta una seppiolina o un polipetto, quelli vanno messi per primi quando l'acqua bolle, e poi via via tutti gli altri pesci. Mi raccomando però un'accortezza: il brodo di pesce è obbligatorio filtrarlo, a meno che non vogliate portare a cena qualcuno e farle una sorpresa, tipo l'unica cena che vi concedo con un fascista è quella in cui ci lasciate intere le spine di pesce per finalmente farlo azzittire per sempre. E allora con questo meraviglioso invito, fortemente cruento, dato che gli antifascisti dicono che sono gente violenta, vi lascio a una nuova canzone.
I wanna dig di bacca tua, I wanna dig di bacca tua, I didn't wait. I wanna dig di bacca tua, I wanna dig di bacca tua, I didn't wait. Ma come guida questo tassista, ma che frenate va avanti a strappi, se tu fossi qui te lo farei notare. E che nel cielo c'è un'attrazione, che c'è una luna che sembra un sole, se tu fossi qui te lo farei notare. E che ti amo più di ieri, che ti amo occhi neri per come eri e come sei. Se fossi qui accanto a me ti stringerei le mani, non esiterei, te lo direi. Non ho più sigarette, scendo giù, mi hai detto un attimo e ritorno su. Mi hai dato un bacio e non ti ho vista più. E lì è finita la mia gioventù. Digga di bacca tua, wanna digga di bacca tua, I didn't wait. Che sono andato dal parrucchiere e che ho messo la testa a posto, se tu fossi qui te lo farei notare. E che ho trovato un lavoro stabile, che non sono più quell'uomo inutile, se tu fossi qui te lo farei notare. Francesco di matematica ha preso 6, non è più il suo incubo, se tu fossi qui te lo farei notare. E che ho scritto una canzone di quelle che fanno venire i brividi, se tu fossi qui te la potrei cantare. Che ti amo più di ieri e ti amo occhi neri per come eri e come sei. Se fossi qui accanto a me ti stringerei le mani, non esiterei, te lo direi. Non ho più sigarette, scendo giù, mi hai detto un attimo e ritorno su. Ti ho dato un bacio e non ti ho vista più. E lì è finita la mia gioventù. Digga di bacca tua, guarda, digga di bacca tua, I didn't wait. I wanna digga di bacca tua, wanna digga di bacca tua,
Ultimi minuti di trasmissione, 22.05, Mangia Radio per questa sera è agli sgoccioli, ma non prima di avervi narrato di minestre e zuppe. Ebbene, eccoci al capitolo che Radio Sonar stasera aspettava, che voi ascoltatori e ascoltatrici sicuramente, vero? Fremevate di sentire. Beh, questo non lo so, sicuramente quello che so è che sono tante trasmissioni in cui penso di dovervi parlare di zuppe, ma poi va così, per un motivo o per l'altro non ve ne parlo, una volta perché c'è un corteo antifascista, una volta perché magari ci sono meravigliosi ospiti in studio con me che mi trasformano la trasmissione, una volta perché mi perdo e tiro fuori qualcos'altro all'ultimo minuto. Ebbene, oggi vi tiro fuori l'argomento zuppe e minestre proprio all'ultimo minuto. E poi chissà, se volete approfondirlo, sarà a voi ascoltatrici e ascoltatori farvi sentire attraverso i potenti mezzi di comunicazione moderna, cioè social network e WhatsApp. Il numero già ve l'ho ricordato, volendo ve lo ricordo, è il 338-9293-376, ma sicuramente profili Facebook, Radio Sonar e Mangia Radio, tra commenti di post e libere vostre espressioni vi aspettano sempre, ovviamente solo se siete della schiera antifascista, antisessista, antirazzista, insomma, se siete dalla parte nostra, dalla parte che oggi continuiamo a ricordare, nonostante i divieti, è scesa in piazza, non sfidandola quest'ora, bensì manifestando un diritto che è quello di parola a chi rispetta l'altro e non a chi semina odio, perché ai fascisti e a chi semina odio e crea guerra tra poveri, mi spiace, ma noi siamo gente che la parola non gliela dà. Insomma, va bene, dopo aver ricordato per l'ennesima volta tutto questo, apriamo la parentesi zuppe e minestre. E allora, intanto, capiamo la differenza. E qui, per capire la differenza, le potenti leggi della fisica ci vengono in soccorso. Beh, la vischiosità. Se è una zuppa o se è una minestra, si vede dalla vischiosità. Se è una cosa che non vi passerebbe manco per l'anticamera del cervello di poter prendere con un cucchiaio, versare su un piatto e inclinare il piatto perché è acqua e cade, ecco, quella è una minestra. Se invece inizia ad avere una composizione più densa, una composizione in cui non vedete la trasparenza, bensì una consistenza, un'opacità un po' diversa, ecco, quella è una zuppa. Anche qui, minestre e zuppe poi sicuramente possono avere una vischiosità un po' differente, ma di base hanno due criteri completamente diversi. Le minestre sono quelle che derivano dall'acqua pazza, cioè una serie di ingredienti messi a bollire con l'acqua, spenti e mangiati, o come si dice a Roma, riscaldati, perché una minestra riscaldata è sempre meglio di niente. Oppure le zuppe. Le zuppe invece prevedono molto più tempo, molta più pazienza, prevedono o una cottura di ingredienti che va talmente in là che gli ingredienti si disfano in maniera autonoma, come la ricetta che ho dato qualche giorno fa alle pillole di Mangiaradio, tipo i fagioli cannellini col cavolo nero. Quando i fagioli si disfano naturalmente, la cremina la creano da sola, oppure che prevedono un intervento in più, quello di prendere, frullare parte degli ingredienti e reinserirli nella zuppa, oppure farvi saggi, triturarli ben bene quando li mettete a cuocere nel resto, consapevoli dei differenti tempi di cottura, e poi si mangiano entrambe accompagnate in diversi modi, con crostini di pane, con cereali, ma sicuramente in una zuppa la pasta dentro o il riso dentro io vi sconsiglio di metterceli, in una minestra a mio gusto se non ce li mettete, ma che vi state mangiando? L'acqua pazza? Sì, volendo l'acqua pazza, ma allora non qualche crostino di pane, ma qualche bella fetta di pane casareccio, magari di segale o di lariano, prima tostata nell'olio. Altrimenti di gusto ce n'è poco e di sostanza anche. Direi qualche ricetta veramente al volo per l'ultima battuta. Allora, ricetta di minestra? Beh, direi che gioco in casa, una bella minestra di patate. Come si fa? Si parte dal solito antico soffritto e qui stavolta ci mettiamo cipolla, due pomodorini tagliati a pezzi e, perché no, un po' di rosmarino. Aggiungete una datolata di patate e fate saltare, così rosolare ben bene. Quindi abbondante acqua a seconda di quante patate ci avete messo e sicuramente quante persone volete sfamare. E lasciate cuocere il tempo che sobbolle, il tempo che cuociono le patate, e poi quando le patate sono cotte, anche qui a vostro gusto, più o meno cotte, più o meno spappolate, aggiungete un po' di pasta. E che pasta? Beh, o i didalini, quelli piccoli che c'è qualcuno che chiama sedanini, oppure un po' di spaghetti vecchi tagliuzzati a pezzi, o perché no, rimasugli di tanti tipi di pasta diversa. E poi, per i più golosi, consiglio quadrucci di pasta all'uovo, bianca o integrale, a vostro piacimento. Ultimo trucco, buttatelo su un pezzettino di peperoncino, che ci sta sempre bene, e se non lo avete a pezzi, beh, una spolveratina in polvere. Ricette di zuppe, ecco qua mi potrei perdere, darvene a milioni. Sicuramente però una particolare cosa delle zuppe ve la devo dire: le zuppe sono così divertenti perché vi permettono di mescolare cose strane tra di loro. Addirittura ci potete aggiungere magari un frullato di frutta secca come guarnizione alla vostra zuppa, che magari volendo avete pure fatto un pochino rosolare nell'olio se siete proprio di quelli peccaminosi, oppure farla con ingredienti particolari tra cui ogni tanto, se fatta bene, pure qualche frutta. E allora vi confesso ultimamente di aver assaggiato una zuppa fatta di cavolo nero, broccolo, pistacchi, pera, veramente veramente buona. Sicuramente non dichiarata, c'era pure una patata fatta a dadini per dargli quella meravigliosa consistenza che diciamo era per molti chiamata vellutata, ma per me quella comunque rientrava nella famiglia delle zuppe, perché servita calda e guarnita in questo caso con un po' di semini colorati, ma secondo me dei pistacchietti sopra triturati ci sarebbero stati ancora meglio. Ma non è questa la ricetta che vi do. La ricetta che vi lascio stasera è di una zuppa, ma sicuramente onnivora, quindi che prevede anche la carne, anche se di solito non è proprio del mio stile di zuppe, ed è una zuppa di funghi. Li abbiamo nominati prima, e allora perché non citarle anche adesso? Anche perché non tutti fanno le zuppe con i funghi. E allora, funghi misti, stavolta veramente misti, e fateli misti in tutti i sensi, prendeteli freschi, prendeteli congelati, se no magari i porcini e i galletti sono difficili da poterceli mettere, ma concedetevi anche l'utilizzo di quelle cose che non usiamo spesso, come i funghi secchi. E allora, mentre mettete a bagno i funghi secchi nell'acqua calda per un bel po', fate un soffrittino di aglio, di peperoncino, e ci buttate tutti i funghi che ci avete. Ovviamente partite in caso da quelli congelati, aggiungete poi quelli freschi e alla fine mandate una dadolata di patate. Vi serve per la consistenza e per aumentare il buon sapore dei funghi con un ingrediente povero. Aggiungete alla fine l'acqua. Dopo che avete aggiunto l'acqua, strizzate bene i funghi che avete messo a bagno. Non usate l'acqua dei funghi, perché sennò lascia un sapore veramente troppo forte. Aggiungete anche i funghi secchi. Fate cuocere per un bel po'. Quando le patate sono completamente disfatte, cotte, stracotte, ne levate qualche mescolata, le frullate ben bene, ovviamente insieme ai funghi, levate qualche mescolata dell'intera zuppa, futura zuppa, a questo punto ancora minestra, e poi aggiungetela di nuovo al composto. Amalgamate ben bene la parte frullata con la parte che è restata nella pentola e servite sicuramente con crostini di pane, ma perché no, sfiziatevi anche un po'. Qualche cereale non ci sta mai male, come ad esempio un orzo ben cotto e ben scolato da accompagnare magari al lato della ciotola, possibilmente di terracotta, in cui servite questa zuppa. E allora, così, partiti con l'antifascismo, passati per i cibi caldi, chiusi con ricette di minestre e zuppe, anche questa puntata di Mangia Radio è giunta agli sgoccioli. Io vi saluto a tutte e tutte e vi lascio un ultimo menù, come al solito, nella nostra sigla finale. E allora ricomponiamo le canzoni, salutiamo ancora tutte e tutte coloro che ci hanno ascoltato in diretta, coloro che ci stanno ascoltando in replica il mercoledì alle 14 sempre su radiosonar.net, e coloro che magari ci ascolteranno in podcast. Vi ricordiamo l'appuntamento giovedì prossimo 21:15 con Mangia Radio, pillola di Mangia Radio martedì mattina nella trasmissione Colpo Grosso, e sicuramente sempre qui in onda dal Saint Papier con tutte le trasmissioni di Radio Sonar e con tutti i meravigliosi eventi che facciamo. Buonasera.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. è quasi fatta. Zucchera a velo, la gola soddisfatta.
Stasera la cena ve la serviamo così, fatta rapida, al camino e alla piastra, per cuori come me che amano il calore. Abbondante vino rosso a vostra scelta, seppur corposo, accompagna una cena a base di funghi alla piastra, conditi con aglio, olio, prezzemolo e una puntina di peperoncino. Bruschette di vari tipi, di vari gusti, sicuramente aglio, olio, pomodoro e poi fetta di toma con una puntina di pepe e ancora una bella crema di funghi che abbiamo da parte, perché no, anche una di carciofi o un battuto di pomodori secchi. E a tutto questo scamorzine affumicate fatte sciogliere alla piastra bollente e in ultimo, per gradire, patata al cartoccio cotta sotto la cenere. Buona cena!
È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta. Nella stanza al cielo si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica.